Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare i principali risultati delle corse e a lanciarci in qualche pronostico per quelli che potrebbero essere i risultati delle prossime giornate. Questo è il periodo che lancia il terzo Grand Tour dell'anno, la Vuelta a Spagna, che da subito ha visto battaglie anche abbastanza interessanti tra gli uomini di classifica che d'altronde erano chiamati allo scoperto fin dalla prima tappa con la cronometro individuale d'apertura a Burgos. Arriva tra l'altro molto, molto suggestivo, insomma, alla cattedrale di Burgos. Poi una tappa in linea per velocisti. Quest'oggi la terza tappa con il primo arrivo in salita sul Picon Blanco, che in realtà non ha visto grandissimi attacchi, ma ha già dato qualche indicazione molto interessante per quanto riguarda la classifica generale. Classifica generale che vede in maglia rossa Rein Taramae, l'estone della Intermarché Vontigobert, che è entrato nella fuga di oggi, ha vinto la tappa in solitario staccando gli altri fuggitivi, appunto è diventato leader della classifica generale, togliendo il simbolo del primato a Primož Roglič, che aveva indossato una cronometro d'apertura e difeso poi dal tentativo di Aramburu di sottrarglielo con gli abbuoni ieri. Oggi evidentemente Jumbo-Visma ha deciso di risparmiare qualche energia, di lasciare il simbolo del primato a un'altra formazione, un altro corridore, Roglič, che è apparso in difesa, come spesso accade in realtà in salita. L'unico che ha guadagnato leggermente tra gli uomini di classifica è Mas, che ha scattato nel finale e ha guadagnato 3 secondi sul gruppetto regolato da Lopez con appunto lo stesso Roglic e anche Yates Landa, ottimo ciccone, Bernal Valverde. Poco più dietro Aru, che sarà altro argomento di quest'oggi, mentre tra quelli che hanno pagato di più citiamo sicuramente Hugh Carty, Romain Bardet e Alexander Vlasov, che quest'oggi non sono stati, credo, all'altezza delle aspettative, oltre ovviamente a Richard Carapaz. Dunque, Leonardo, queste le prime indicazioni dalla Vuelta. Che cosa ci possiamo aspettare, insomma, da questa corsa? Già alcuni dei favoriti magari non sono totalmente tagliati fuori, però in una corsa come la Vuelta è importante davvero avere la gamba giusta fin dall'inizio, comunque arrivare con una condizione che permetta di essere competitivi già nella prima settimana. E Carapaz ha dimostrato che molto probabilmente non lo sarà.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è evidente, Carapaz non sembra stare nella condizione migliore. D'altro canto non era così semplice, ha fatto il tour, ha fatto le Olimpiadi, sappiamo tutti come sono andate. Quindi è evidente che insomma non è così semplice incanalare tutto questo, metterlo nelle giuste prospettive, neanche sportivamente. Però è vero che è evidente che questa oggi ha perso, mi sembra, un minutino. Non è certo una buona prestazione per lui. Certo, lui è un corridore che spesso in terza settimana migliora, però già non è un gran segnale, anche perché in una squadra in cui comunque magari c'è Bernal, in una squadra in cui c'è Yates, sembra plausibile che possa poi a questo punto doversi mettere al loro servizio. Nulla è detto, perché insomma, appunto, è solo il primo arrivo, però di certo non è un grandissimo segnale. Così come non lo sono quelli tra i corridori citati, soprattutto se metti Vlasov, che comunque oggi avrei visto un pochino meglio, così come anche Carty, però Carty ha perso appena 20 secondi, è stato un cambio di ritmo sostanzialmente, che non è la miglior qualità di Carty, lo sappiamo, quindi ci potrebbe anche stare in un certo senso che possa aver perso qualcosina. Però su Vlasov già qualcosina in più, una piccola delusione c'è, anche se senza appunto considerare, come detto prima, Carapaz, di cui abbiamo già parlato, che è evidente che c'è qualcosa in più.
Sì, fa un po' riflettere, in effetti, che questi sono i corridori che praticamente avevano preparato il Giro d'Italia e poi avevano avuto tempo magari per preparare con maggiore attenzione l'appuntamento della Vuelta, rinunciando a Tour Olimpiadi, che cosa che invece hanno fatto in tanti altri, tranne Vlasov, che ha partecipato appunto ai Giochi Olimpici. Gli altri, comunque Bardet per esempio, ha rinunciato, insomma avrebbero avuto tempo per cercare di prepararsi. Come vedi invece i valori in gioco per quanto riguarda la classifica generale? Perché chiaramente il vincitore delle ultime due edizioni, Primož Roglič, in un certo senso deve partire con il ruolo di favorito per quello che ha sempre dimostrato in questa corsa. Però abbiamo già citato alcuni della Ineos Grenadier, Bernal su tutti, ma attenzione anche ad Adam Yates, che è al suo primo Grand Tour della stagione, quindi sicuramente avrà più freschezza, almeno credo, nell'ultima settimana. Sono questi insomma i tre grandi favoriti, poi un gradino sotto mettiamo altri corridori come possono essere Landa, Mas, Lopez, oppure potrebbero esserci grosse sorprese anche nelle gerarchie iniziali.
Ma io, guarda, qualche sorpresa me la potrei anche aspettare ancora una volta, perché in realtà è una situazione un po' particolare. Roglic arriva, sì, è vero, con il trionfo delle Olimpiadi, però con tutte le incognite che questo porta, soprattutto perché comunque ha preparato un cronometro ed è qualcosa di ben diverso da un grande giro. Sappiamo tutte le qualità di Roglic, però è anche vero che non sappiamo come esattamente è arrivato a questa Vuelta. Dall'altro lato, lui ci arriva anche per certi versi senza niente da perdere, proprio per questo, quindi è un po' particolare come situazione, ci arriva senza niente da perdere, tutto sommato anche Bernal, che è vero che ha tantissimo da vincere, però nel senso che potrebbe raggiungere, essere forse il più giovane in assoluto a vincere i tre grandi giri, potrebbe essere comunque andare direttamente a conquistare un'altra volta un grande giro, quindi insomma un risultato molto importante in virtù delle difficoltà dell'anno scorso, però è anche vero che anche lui, il suo grande giro quest'anno l'ha già vinto, ha avuto anche il Covid, quindi anche lui se non dovesse riuscire nell'impresa non ci sarebbe tutto sommato poi niente da recriminargli per certi versi. È vero, anche Lopez e Mas hanno qualcosa, avrebbero qualcosa da poter vincere perché sono in condizione, potrebbero essere in condizione, non hanno vissuto un grande tour, però è anche vero che se falliscono la Vuelta dopo un tour non è sempre facile incanalare una Vuelta successiva. Quindi ci sono tante incognite. Per esempio, non sarei così assurdamente stupito da rivedere Valverde fare un'altra volta qualcosa di straordinario come 2 anni fa, che nessuno se l'aspettava, alla fine chiusa secondo. Non ci credo poi molto, però in una Vuelta in cui le sorprese potrebbero non mancare, non sarebbe così sorprendente. Chissà Landa come sta, Landa potrebbe veramente fare qualcosa di importante. Oggi ha messo la squadra davanti, quindi comunque lui ci crede, ma credo abbia lui stesso poi dichiarato che non si presentiva poi benissimo. Quindi in realtà forse l'ha messa più per difesa. La Bahrain è stata forse la formazione migliore perché ha messo gli uomini davanti, ha saputo difendersi e poi tutto sommato sono arrivati anche davanti molti dei gregari, quindi è stata una prestazione importante da parte della squadra. Altra squadra che è andata bene, comunque la Movistar, che abbiamo già citata, Mas, Lopez e Valverde sono arrivati tutti davanti. Valverde è un lavoro straordinario ed è per questo che non mi sorprenderebbe. Non lo so, io sinceramente è vero, c'è il grande favorito che è Roglic, ci sono quelli subito dietro che per me fino ad oggi erano Bernal e Carapaz. Carapaz adesso è leggermente indietro, forse potremmo mettergli Yates al suo posto, però Yates ha già perso tempo. Però secondo me c'è un grande equilibrio, al momento un equilibrio non solo a livello di forza pura nella singola giornata, ma anche su quello che può essere un rendimento di 3 settimane al termine di una stagione che per molti ha avuto complicazioni e comunque per ognuno di loro su vari aspetti ha avuto delle difficoltà.
Andiamo intanto a sentire che cosa ha dichiarato Roglic quest'oggi dopo aver ceduto la maglia rossa a Reintarama, appunto, che sarà il nuovo leader della classifica generale. Roglic, che ha indossato a lungo la maglia rossa nella sua carriera, ha deciso però di non caricare troppo sulle spalle della sua squadra il peso del tenere chiusa la corsa quando sarà necessario, insomma, difendere la maglia.
How to say it was I didn't have the best experiences now last times with the climbs, but yeah, today went again good, so yeah, I can be optimistic. Yeah, you see, it's windy, huh? It's still 10 degrees, but it feels like winter after yesterday, so yeah, it was windy all day. Yeah, as you obviously see, we didn't care. It was more our guys were riding all day. And they did a super great job. Yeah, Ryan took the jersey. He was the strongest. So yeah, he's good for us. I'm happy. I'm happy. Like I said, there's going better with the time trials last time. So yeah, I can still climb. It's nice to see. And now it's always like I said. For us, doesn't really matter if we fight for the win or. Or not, we go a block on the last climb. And yeah, it's not because of me, because for me it's fine. But yeah, it's a race and was hard, definitely. It's a tough mountain. Yeah, it's good for the moment, but the race is super long. It's just at the beginning. And yeah, we see every day how many things happen. So yeah, we just need to stay in one piece and healthy. I didn't know. I don't know results yet. But what happened? He was in our group. It happens. You know what I mean? It can happen to each of us. Yeah, we all have good and bad moments. So, like I said, the race is long and definitely he is a climber.
L'ultima volta in cui ho fatto le salite non ho avuto proprio l'esperienza migliore, però oggi è andata bene, posso essere ottimista. È una giornata ventosa, ci sono pochi gradi, ma dopo ieri sembra ancora inverno. Come avete visto, non ci interessava tanto tenere la maglia rossa. Abbiamo tenuto i corridori davanti e hanno fatto un gran lavoro i miei compagni di squadra. Il corridore che ha preso la maglia è stato molto forte. Per noi è buono in realtà non averla. Sono molto felice. È bello vedere che posso ancora andare forte in salita dopo aver fatto bene nel cronometro. Non importa se lottiamo per la vittoria o no, arriviamo sempre in blocco alla salita finale, anche se non sono io il leader. È la corsa ed è stata dura. La montagna finale era molto difficile. La Vuelta è molto lunga ed è appena l'inizio, succedono molte cose, noi dobbiamo solo restare nella posizione giusta. Carapaz, non so come sia andato, io pensavo fosse nel nostro gruppo, comunque può succedere a tutti, si hanno momenti buoni e cattivi. Come detto, la corsa è lunga, lui comunque è ancora un ottimo scalatore.
Ecco Leonardo, abbiamo spesso visto una Jumbo-Visma direi eccezionale dal punto di vista della squadra. In questa Vuelta potrebbe non essere così forte, così in grado di tenere chiusa la corsa e anche per questo aver scelto di lasciare andare la maglia perché Kuss abbiamo visto oggi ha perso contatto abbastanza presto. Omen sinceramente non mi sembra stia facendo una stagione all'altezza di quelle che erano le aspettative e Kruijswijk per i diversi problemi fisici rimane un'incognita insomma anche quest'anno. Quindi scelta saggia quella di Roglic di togliersi la responsabilità di tenere la maglia.
Sì, scelta molto saggia per quello che dici tu, perché ovviamente insomma la squadra non sembra in grandissima forma. È vero che i nomi sono comunque buoni, perché se Kruijswijk, Kuss e Omen si ritrovano aiutati da Baumann, eccetera, è ovvio che sono comunque una squadra di alto livello, anche se comunque resta una Jumbo-Visma non di altissima fattura rispetto a quelle che siamo ormai soliti vedere quando c'è Roglic, perché è vero che in altre occasioni non è così uno squadrone, però quando c'è Roglic di solito è sempre ben circondato. Questa volta, insomma, non è poi forse così ben circondato. Sappiamo che potrebbe avere di meglio per certi versi. L'altro aspetto da vedere è che secondo me Roglic ha fatto bene perché la Vuelta sì, lo sa meglio di tutti noi, ovviamente, avendone vinte due e avendo indossato spessissima maglia rossa. La Vuelta si conclude tardi. È vero che si parte anche tardi, quindi finire la sera è meno problematico. Però la Vuelta si conclude tardi la tappa, perché solitamente si può arrivare a sfiorare le 6. Comunque, tutte le cerimonie protocollari e tutto il resto lo diciamo spesso su tutte le corse, forse per la Vuelta vale ancora di più perché c'è una tendenza ad arrivare ancora più tardi, quindi si finisce veramente, veramente molto tardi. Trasferimenti non sono clamorosi, però insomma, se si può evitare il più possibile di perdere tempo e comunque di poter tornare prima in albergo e tutto il resto, lui che non è in condizioni perfette, ma gli farebbe bene cercare di gestirsi il più possibile, sono convinto che anche questo ha avuto una sua influenza nella decisione. A prescindere dalla squadra, ma anche proprio a livello personale, aveva senso.
E oltre alla Ineos Grenadiera, di cui abbiamo già parlato, abbiamo già accennato anche il discorso Movistar, che sicuramente ha almeno due, forse tre uomini di grandissimo spessore per la classifica generale, vale a dire Eric Mas, Miguel Angel Lopez ed eventualmente anche, dicevi giustamente, la carta Valverde, che alla Vuelta ritrova sempre qualche energia in più. Era stato secondo appunto 2 anni fa, ma anche l'anno scorso comunque è riuscito ad arrivare in top 10. In una corsa in comunque non semplice, soprattutto con il ruolo che sta assumendo sempre di più nella squadra in questi anni. Andiamo a sentire Miguel Angel Lopez che cosa ci ha detto al termine della tappa di oggi e poi riflettiamo un attimo su quello che potrebbe e forse dovrebbe fare la Movistar in questa corsa.
Sí, yo creo que el objetivo era ese, ¿no? Yo creo que ya tenemos la tercera etapa finalizada y con buenas sensaciones, así que bueno, va por una más. Vale.
L'obiettivo era questo, proprio stare davanti. Siamo alla terza tappa e l'ho finita con ottime sensazioni. Nelle prossime giornate andrò per qualcosa di meglio.
Questo dunque era Miguel Angel Lopez. Allora, Leonardo, non è mai facile aspettarsi dalla Movistar che ci sia veramente un ruolo definito tra i capitani, e a volte forse neanche che si faccia proprio la scelta di sacrificarsi per un compagno di squadra. Oggi, però, Mas è apparso davvero brillante nel finale, lo è apparso anche Miguel Angel Lopez. Saranno loro due le carte migliori per cercare di scombinare quello che altrimenti sembra appunto un discorso che potrebbe essere quasi esclusivamente tra Jumbo Ineos.
Ma sulla carta sì, secondo me sì, perché comunque sono due capitani di alto profilo, di altissimo profilo. E il problema della Movistar non è nell'avere i capitani di alto profilo, come dicevi tu, di riuscire a creargli una sinergia intorno, cosa che invece altre squadre riescono a fare. Però Però è vero, insomma, hanno due corridori saliti già sul podio della Vuelta, Miguel Angel Lopez è salito anche sul podio del Giro, quindi hanno corridori che sanno come fare alta classifica, vero, non hanno mai vinto, però insomma arrivare secondo, arrivare terzo, sono comunque risultati di alto spessore, corridori comunque abbastanza giovani, quindi sono loro secondo me che possono scoordinare un po' quelle che possono essere eventuali chiusure tattiche eccetera. La questione è capire se invece la corsa dovesse in qualche modo finire sulle loro spalle, ecco lì potrebbe nascere qualche problema secondo me, sempre perché Valverde comunque non è un corridore, è un corridore che potrebbe eventualmente approfittarne, ecco, a meno che ci sia Valverde davanti, allora sì, perché Valverde invece ha l'esperienza e ha tutto quello che ci vuole, oltretutto avrebbe due gregari eccezionali per farlo, però secondo me se il peso della corsa finisse sui Movistar o di Mas o di Miguel Angel Lopez, sarebbe più difficile secondo me che riuscissero a trovare fin da subito la giusta quadratura del cerchio.
Sì, come detto è un problema che purtroppo insomma la squadra ha già avuto in altre circostanze, anche con altri interpreti insomma rispetto a quelli attuali. Capitolo italiani, questa è una Vuelta un po' particolare credo per tutti noi tifosi italiani, perché sarà l'ultima corsa, insomma l'ultimo Grand Tour di Fabio Aru, che ha annunciato insomma proprio il giorno della partenza che lascerà il ciclismo professionistico al termine di questa corsa, il corridore della Kubeka Nextash, che tra l'altro, parentesi, insomma credo sia nel miglior periodo di forma degli ultimi 3 anni, almeno a giudicare da come sta andando in salita. Oggi è arrivato 13esimo, ma non fatevi ingannare dalla posizione finale, perché 4 erano rimasugli della fuga. Lui sostanzialmente ha pagato soltanto l'ultimissima accelerazione sugli altri uomini di classifica ed è arrivato davanti a corridori insomma un po' più quotati di lui alla partenza, per quello che è stato lo storico degli ultimi anni. Ecco, Fabio Aru lascerà il ciclismo, lascerà anche quella corsa che di fatto gli ha dato la vittoria più importante direi della carriera, la Vuelta che ha conquistato nel 2015, lo lascia a 31 anni, lo lascia forse con qualche rimpianto, Leonardo, oppure è la scelta giusta? Sappiamo, e forse ce ne stiamo accorgendo su vari sport, che insomma il benessere, la salute dell'atleta, la salute psicofisica direi dell'atleta è la cosa più importante, però rimane un però, cosa dici?
Ma guarda, a vederlo da fuori possiamo fare tutte le considerazioni che vogliamo, perché comunque tutto sommato non abbiamo le risposte. Vederlo da fuori ti potrei dire che sì, è chiaro che rimarranno dei rimpianti nella carriera di Fabio, cioè Fabio, a meno che riesca a trovare quella serenità infinita che gli auguro, è normale che insomma qualche rimpianto guardandosi dietro dovrà pure avere, cioè rischierà sicuramente di averlo. Poi sta lì, insomma, avere rimpianti nella vita è qualcosa di inevitabile, sta lì poi trovare l'equilibrio per non farsi mangiare da questi rimpianti. Alla fine ha avuto tanta sfortuna, comunque insomma ha avuto anche grandissimi successi, perché insomma adesso il sovranismo è che ha avuto successi molto giovane, è stato fortissimo molto giovane, dopo ha avuto tutte le difficoltà che tutti sappiamo e quindi non è più riuscito a ripetersi a quei livelli, però insomma un corridore che sale 2 volte sul podio del Giro e vince una Vuelta non è che sono poi così tanti, né in generale in termini assoluti e negli italiani ad esserci riusciti, quindi è chiaro che comunque ha un posto importante in quello che sono nella storia del ciclismo italiano soprattutto. Però è vero, 31 anni è presto per andarsene, è vero che viene da sostanzialmente tre stagioni ampie senza risultati di spessore, forse il 2017 è stata l'unica volta che si è riavvicinato ai livelli di 2 anni prima, però ecco è vero, sta tornando, lo vediamo molto bene, lo vediamo che sembrerebbe anche aver ritrovato una sua serenità. Il problema adesso è capire se la serenità la trova, cioè la può trovare che gli garantisca anche di fare una corsa di 3 settimane di alto livello, oppure comunque c'è un gioco di pressione, un gioco di aspettative che si mischiano fra loro, che creano veramente quello che dicevi tu, insomma una difficoltà nel benessere psicofisico. Se questa è la sua decisione perché non vuole più vivere tutto questo, sinceramente io sono con lui, fa bene a lasciare, fa bene a decidere che la vita è anche altro, perché ricordiamoci che poi questo è un lavoro, è vero che è una passione, è vero quello che sia, però comunque alla fine è il loro lavoro, e se il tuo lavoro ti fa stare male devi smettere se ne hai la possibilità. Ovvio, adesso non vogliamo fare discorsi sui soldi, su chi lavora in fabbrica, che magari se il lavoro non gli piace non può smettere perché non hai soldi, però Fabio Aru si trova in una condizione che probabilmente insomma qualche soldo da parte dovrebbe averlo, quindi nella sua condizione credo che faccia bene a smettere, perché comunque gli fa bene, si è preso questa decisione perché pensa che gli farà bene. E quindi io sono con lui.
Senza dubbio, ovviamente gli auguro anch'io tutto il meglio e tutta la serenità che evidentemente negli ultimi anni non è sempre riuscito a trovare, ma secondo te che cosa può chiedere Aru a questa Vuelta? Può chiedere un piazzamento in classifica generale, un successo di tappa, entrambe le cose, magari un addio per certi versi simile, con le dovute proporzioni, lo sappiamo, a quello di Contador, quindi con una vittoria di tappa su un arrivo iconico. Verso gli ultimi giorni della corsa e quindi della sua carriera, che cosa può chiedere lui a se stesso e cosa possiamo sperare che lui riesca a fare in queste 3 settimane?
Io credo che tutto stia in realtà c'è un piccolo problema in questo, nel senso che se Fabio continua così, secondo me potrebbe ottenere un buon piazzamento, però che non gli permetterà di svettare. Perché, ad esempio, il Fabio di oggi questa tappa la poteva vincere, mi sembra evidente. Immaginiamoci Fabio Aru in fuga fin dall'inizio. Certo, difficilmente magari gli avrebbero dato 8 minuti. Però se fosse arrivato in fuga con quelli davanti, con quel vantaggio, che poi non è che sia stato clamoroso, quindi sicuramente li riprenderanno nell'arco dell'intera Vuelta, io penso che la tappa l'avrebbe vinta lui se si fosse trovato con Tramai, Dombrowski e Elizondo. Quindi ha un buon livello, ha il livello per vincere una tappa, che sarebbe veramente un bel risultato, un bel modo per salutare. Certo, se riuscisse a fare come Contador sarebbe qualcosa di straordinario, mi sembra un pochino più difficile. Però, insomma, il livello per vincere una tappa ce l'ha, a livello per fare una discreta classifica penso che possa avere eventualmente una top 10, ma forse sarebbe un po' meno, come dire, un po' meno clamoroso, un po' meno di visibilità l'avrebbe con un risultato di quel tipo rispetto a una vittoria. Però, dall'altro canto, io credo che per lui adesso sarebbe importante lasciare lanciando il messaggio che comunque lui un bel livello ce l'aveva, quindi che sia una top 10, che sia qualcosa di simile, che sia una vittoria di tappa, ma anche solo lottare per ottenere la vittoria di tappa, credo che per lui sarebbe importante per dire: ok, io me ne sto andando, ma valevo ancora il ciclismo professionistico.
Sarebbe molto bello sicuramente e ce l'auguriamo tutti. Per quanto riguarda gli italiani, nel discorso classifica generale non c'è soltanto Fabio Aru, ma c'è Giulio Ciccone che stamattina alla partenza aveva dichiarato ai nostri microfoni, insomma, che avrebbe atteso la tappa di oggi per capire che cosa avrebbe realmente potuto fare in questa Vuelta. Il decimo posto di tappa con lo stesso tempo dei vari Roglic, Lopez, Yates, Landa e Bernal. Credo gli dia consapevolezza che può assolutamente lottare per una posizione in classifica generale. Fino a che punto può puntare Giulio Ciccone, l'abruzzese? E ti chiedo anche che cosa possiamo chiedere invece a Damiano Caruso, che comunque ha perso terreno sul proprio capitano Landa, è arrivato dietro anche al compagno di squadra Padun, ma insomma ha perso una trentina, un mezzo minuto dai migliori. Abbiamo già visto che il siciliano, quando perde mezzo minuto, non è assolutamente da considerare fuori classifica, ecco.
Allora, per quanto riguarda Ciccone, secondo me è uno di quelli che può ottenere un gran bel risultato, perché secondo me è uno di quelli dei migliori in salita in questo momento. Ovvio, bisogna sapere con che stato di forma arriva, con che gamba arriva, però prendiamolo con il Giulio Ciccone, il miglior Giulio Ciccone che abbiamo visto nel tempo, ovvero con la forma che lui si augura di avere. Io credo che può lottare per un posto importante, come stava facendo magari all'inizio di questo Giro d'Italia, del Giro d'Italia scorso. Lottare per una top 5, sfiorare anche il podio, quello sicuramente è un qualcosa che è al suo livello. I distacchi attualmente sono molto bassi, oltretutto se andiamo a togliere insomma i tre fuggitivi, lui è ottavo, eccolo lì che già è quinto. Poi certo stiamo parlando di tre tappe, però c'era già una piccola cronometro, c'è stata una salita, una tappa comunque in cui è sopravvissuto, è una miniatura di quello che può essere il suo livello secondo me in questo momento. Perché ha dimostrato che comunque c'è un'altra cronometro sola, quindi non solo il cronometro l'aspetto che lo deve preoccupare. Ci sono tante salite, deve fare quello che sa fare. È un corridore che ben si adatta a un percorso come quello di questa Vuelta. Quindi io credo che una top 5 la può ambire. Poi adesso bisogna capire, non l'ha capito neanche lui, in che forma arriva a questa Vuelta. Aspettiamo di capire quello. Una volta che l'ha capito anche lui, credo che sia legittimo per lui, se è il livello giusto, se è il livello che spera di avere, per pensare di ambire a questo piazzamento di cui parlavo, quindi 5-3. Quanto riguarda Caruso, come hai detto bene, ha un capitano davanti, Landa, cioè, che è già di nuovamente il suo capitano. È vero che al giro Caruso ha concluso in seconda posizione, ma sappiamo tutti, insomma, comunque la sua dedizione, il suo grande impegno per la squadra, quindi comunque lui lavorerà per Landa. Certo, poi se le situazioni dovessero cambiare o qualsiasi cosa dovesse succedere, Caruso è lì. È vero, ha perso qualcosina, ma parliamo di poco, parliamo di una salita veramente non adatta a un corridore come lui. È Ecco, la Vuelta, il problema è che magari la Vuelta semmai ne presenta tante di salite non proprio adattissime a lui. Questo sarà un po' il problema. Invece è molto più adatta a Landa, ma anche forse anche allo stesso Gino Mader, che è comunque ha un fisico un po' diverso. Però io adesso Caruso lo lascerei lì, aspettiamo di vedere come va con Landa, che purtroppo mi dispiace per lui, non si sa mai. Penso che anche la Bahrain se lo terrà un po' così, a metà, un po' in caldo, diciamo così. E poi piano piano vedremo. Caruso comunque un corridore che al limite anche solo una tappa la può vincere sicuramente, ottenere comunque un buon piazzamento anche lavorando per Landa. Questo non è neanche da escludere.
Speriamo ovviamente anche per Damiano ci sia la possibilità di mettersi in mostra o comunque di fare ancora egregiamente il proprio lavoro al servizio del capitano. Non soltanto a salite, non soltanto in classifica generale in questa Vuelta, l'unica volata che c'è stata finora, visto il successo di Jasper Philipsen, a mio avviso uno dei corridori più sottovalutati forse nel plotone, ma il belga ha davvero grossi, grossi mezzi, grosse potenzialità anche, ricordiamoci che è un classe 98. E Philipsen che ha vinto davanti a Jacobsen e Matthews per quanto riguarda le prime tre posizioni. Sottolineerei due cose però per quanto riguarda le volate, al di là appunto del risultato di questa prima tappa che più o meno secondo me rispecchia i valori in gioco di quelli che sono i potenziali favoriti per le volate, tranne il corridore che citerò in seguito. Una cosa è che qualche italiano secondo me ha buone possibilità di cercare il colpaccio in qualche tappa di volato, magari qualche tappa un po' mossa, ma che nel finale comunque si presta ancora la possibilità per qualche velocista. Parlo in quest'ultimo caso soprattutto chiaramente di Matteo Trentin, ma anche Dainese e Minali, secondo me, si possono togliere soddisfazioni in questa Vuelta, non necessariamente con una vittoria di tappa, però alle giuste condizioni, perché non provarci? Insomma, sono entrambi i corridori, Minali e Dainese, dico, oltre a Trentin, che appunto ha caratteristiche leggermente diverse, che però hanno davvero un bel motore. L'altro dettaglio è il 14° posto di Arnaud Démare, che non ha grossissime scusanti per quest'altra debacle, lui stesso non ne ha volute cercare in realtà dopo la tappa. È un Démare totalmente diverso da quello che abbiamo visto nella scorsa stagione, d'accordo, è solo la prima tappa alla Vuelta, al Tour de France, di fatto ha ottenuto un quarto posto in volata e poi è finito fuori tempo massimo già alla nona tappa verso Tignes, quindi non ha avuto tantissime opportunità per mettersi in mostra, però insomma è una stagione direi fallimentare in questo momento per il francese, che arrivava invece nel 2020, da un 2020 clamoroso in senso positivo, con quattro vittorie e la maglia ciclamino al Giro d'Italia. Cosa sta succedendo a De Mar e che cosa possono fare i nostri italiani in volata?
Guarda, Demar è ovvio che insomma non lo sa neanche lui, la situazione è un po' complicata. Io credo che comunque sia un corridore che ormai si conosce bene, è un corridore che insomma è del 91, quindi insomma i 30 anni comincia ad averli anche lui, magari lo continuiamo a pensarlo un po' come una promessa. Però io credo che comunque una vittoria di tappa la può ancora andare a cogliere. Certo, la Vuelta non è la corsa migliore per lui, ha il vantaggio che non ci sono moltissimi tapponi, quindi comunque il suo fisico, che solitamente in salita va in difficoltà, qui potrebbe riuscire a salvarsi, diciamo così, perché appunto non ci sono troppe tappe in cui rischiare il fuoritempo massimo. Però dovrà un attimo ritrovarsi, dovrà un attimo capire il perché di certe cose, e secondo me non è neanche un corridore, da questo punto di vista, a cui il caldo va benissimo. È un corridore, insomma, è nato nel nord della Francia, che si è sempre allenato in condizioni climatiche abbastanza difficili, quindi, e non ha mai mostrato, insomma, un grandissimo feeling con il caldo, malgrado, insomma, abbia comunque fatto degli ottimi tour. Quindi, insomma, da questo punto di vista potrebbe comunque dimostrare qualcosa, però io ho l'impressione che il caldo lo soffra un pochino più di altri. Detto questo, è comunque il velocista di riferimento, secondo me, di questa Vuelta, almeno per le prossime tappe, nel senso che se la Groupama si mette davanti e fa, bisogna comunque cercare di giostrare con loro. Certo è che se invece Jack sa che non sta bene, allora cambia tutto, perché non è neanche poi un velocista, secondo me, che riesce a gestire la situazione senza il suo treno. Non lo so, io credo che una tappa l'andrà a vincere comunque, comunque ci andrà vicino, perché insomma c'ha il tempo per cercare di riprendersi. È vero che rispetto all'anno scorso comunque nel complesso c'è un'involuzione che dovrà andare ad analizzare, perché in generale, insomma, era uno dei corridori che stava esplodendo, si diceva potesse arrivare a livello dei migliori velocisti, però insomma quest'anno ne è molto molto lontano da quel livello, anche se ha avuto ottime prestazioni in alcune circostanze. Però mi sembra chiaro che non è quello che abbiamo ammirato l'anno scorso, né lui né la squadra, quindi insomma c'è da rivedere qualcosa nel complesso, secondo me. Poi c'è anche la sfortuna, ci sono tanti fattori, però credo che dovranno andare a rivedere qualcosa anche nella voglia che ha di classiche, c'è un po' di lavoro. Ricordiamoci poi, insomma, ci sono le classiche a fine anno, la Roubaix rimane il suo pallino, quindi chissà che comunque non ci sia anche un po' di lavoro misto che possa creare problemi in questo senso. Per quanto riguarda gli italiani, sì, è vero, insomma, c'è la possibilità per i nostri azzurri di andare a vincere, di andare a lasciare il segno. Ovviamente Trentin forse rimane il riferimento migliore, però ci sono Minali, ci sono Dainese, forse più Dainese che Minali, anche se l'Antimarché sta dimostrando che anche a corridori che hanno avuto difficoltà negli anni scorsi riesce a dargli qualcosa. Però insomma, una volata secca Minali potrebbe avere qualche difficoltà con dei corridori davanti a lui, cosa che invece Dainese, se trova lo spunto giusto, può forse riuscire a giocarsela meglio. Però ci sono delle tappe miste, delle possibilità anche con qualche fuga magari, insomma, quindi non lo escluderei. Gli azzurri non sono poi tantissimi a questa Vuelta, e tra questi magari bisogna citare anche Bagioli, che a questo punto è fuori classifica, anche se sembrava messo abbastanza bene, è fuori classifica, e credo che a questo punto con delle fughe, dei tentativi dalla distanza, potrebbe veramente trovare il colpaccio che cercava, che cerca, perché insomma è un corridore già, ancora giovanissimo, ma già con dei bei risultati, quindi meriterebbe secondo me di fare uno step avanti con una vittoria di tappa alla Vuelta o in un grande giro, insomma. E anche perché l'anno scorso mi sembra già ottenere un bel terzo posto, quindi sarebbe veramente quel piccolo step che gli manca per compiere quel passo in più. Non ho citato Cimolai, ma è un altro che secondo me può veramente ottenere un successo, anche perché la Vuelta per certi versi può essere il grande giro più adatto a lui, perché lui è un corridore che supera molto bene gli strappi, eccetera, quindi potrebbe avere delle occasioni importanti.
Sì, sicuramente anche per Cimolai, fresco insomma di annuncio del passaggio alla Cofidis nella prossima stagione, può essere un'occasione molto importante questa corsa. È arrivato infine il momento dei nostri pronostici. Chi ti aspetti che possa vincere, che vincerà la Vuelta quest'anno, e chi invece potrebbe essere la grande sorpresa?
Vincere vedo comunque difficile non dire Roglic, sinceramente, perché è un corridore che comunque sa come sudarsela, sa come giocarsela. Non lo vedo grande favorito rispetto ad altri anni o magari rispetto ad altri contesti, però rimane comunque il favorito in questo momento. Il distacco comunque è piuttosto basso, ma credo che non ha tanta cronometro per fare la differenza, quindi se in Italia non si ritrova non sarà poi così semplice, però è un corridore molto adatto alla Vuelta, ci sono tanti piccoli arrivi in cui la sua punta di velocità è molto utile, quindi secondo me, e non vedo qualcun altro in grado di fare una grossa differenza, quindi secondo me rimane lui il favorito di riferimento. Una sorpresa, voglio fare un po' il romantico, io mi ricordo di quel 2015 quando abbiamo vissuto una Vuelta insieme praticamente, e voglio dire che voglio puntare su Fabio Aru come sorpresa. È sempre difficile, però magari un Fabio Aru che può fare un bel risultato non mi dispiacerebbe per tanti motivi, quindi proviamo a puntare come su Fabio Aru come possibile sorpresa.
Sorpresa che ci auguriamo tutti si possa avverare. Dal canto mio, a questo punto, per il successo finale proverei a prendere Gambernal, un altro insomma che dà certe garanzie in questo tipo di corse. Vedremo se riuscirà anche in questa Vuelta a far vedere tutto il suo grandissimo talento in salita nelle corse a 3 settimane. Come sorpresa sarei curioso di vedere se finalmente sboccerà quel talento che in Spagna è stato molto atteso, forse anche troppo per certi aspetti, di Juan Pedro Lopez, che oggi si è ben comportato sulla prima salita, 14esimo alla fine. È vero che Ciccone avrà più ruoli di capitano, ma secondo me anche lo spagnolo classe 97 potrebbe essere al momento giusto per iniziare a dimostrare qualcosa. Non mi aspetto che faccia sfracelli in classifica generale, ma che possa farsi notare ogni tanto in salita, e perché no, magari prendersi un successo di tappa in fuga, secondo me potrebbe essere il momento giusto per lui. Questo dunque era tutto, è tutto per questa puntata di Spazio Talk. L'appuntamento con il podcast di Spazio Ciclismo è per settimana prossima. Nel frattempo ovviamente potete seguire tutte le novità relative al mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione, in cui vi stiamo raccontando quotidianamente tutte le tappe della Vuelta, dal chilometro zero, anzi proprio dalla zona di trasferimento, fino alla fine, con tutte le notizie e poi dopo anche momenti di approfondimento per quanto riguarda le nostre consuete rubriche, le interviste, tutto insomma quello che può riguardare la corsa spagnola e non solo. Grazie a voi allora, amici radioascoltatori, per averci seguito. Ringraziamento anche al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. A tutti voi auguri di una buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori e visto che è cominciata, buona vuelta a tutti.